Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie ed infermità. I nomi dei discepoli apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello; Simone e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo di Alfeo e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì. Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna, e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa. Ma se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe». Matteo introduce il discorso missionario, siamo al capitolo 10 del primo Vangelo, ma la prendo un po' prima, dalla fine del capitolo 9, e al versetto 35 del capitolo 9 Matteo riassume in pochissime parole il messaggio del Vangelo e la predicazione di Gesù. Percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, proclamando la lieta notizia del regno e sanando ogni malattia. L'intenzione fondamentale dell'Evangelista è chiara. La missione del discepolo non è diversa dalla missione del Maestro. Prima però di affrontare direttamente il discorso missionario, mi preme dare alcune indicazioni che spero ci faranno comprendere meglio il senso di questo secondo discorso di Matteo. Allora, parliamo di discorso missionario, però deve essere chiaro che il termine missionario non indica soltanto coloro che noi per tradizione o per convenzione definiamo missionari, quelli che lavorano in Centrafrica, in Sud America, in Asia. Il discorso è per tutti i discepoli del tempo di Gesù e dei nostri tempi, ma in realtà il discorso è per tutti i battezzati, perché in occasione del battesimo noi abbiamo ricevuto i tre munera: profetico, regale e sacerdotale. Quindi tutti, in quanto battezzati, siamo chiamati alla missione. Il discorso rivela immediatamente una situazione molto concreta legata ai tempi di Gesù, ma soprattutto ai tempi in cui Matteo scrive. Siamo già a oltre 40 anni dalla vicenda del Messia. E fornisce alcune condizioni di tipo geografico, ma non solo, di tipo storico, di tipo pratico, per esempio. viaggi, per esempio l'alloggio, addirittura il sostentamento, il cibo. Tuttavia, queste norme, anche se ci rivelano una situazione, potremmo dire, datata, valgono anche per oggi. Bisogna comprendere lo spirito, la mens, che spinge il Signore a parlare in questi termini ai dodici. E soprattutto dobbiamo iscrivere il discorso missionario di Gesù all'interno della teologia della missione che si sviluppa in tutta la Bibbia. E c'è una distinzione fondamentale da fare riguardo a questo discorso della missione se noi parliamo di Antico Testamento o di Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento la missione di Israele era simboleggiata dal segno. Israele è segno, cioè è luce che attira tutti i popoli, verso la quale i popoli sono in cammino. Dunque il movimento della missione nell'Antico Testamento è di tipo centripeto, cioè dai popoli a Gerusalemme, dall'esterno al cuore. Non così nel Nuovo Testamento, perché nel Nuovo Testamento emerge la convinzione che intanto, mentre nell'Antico la conversione dei popoli era datata, potremmo dire collocata nella escatologia, cioè nel futuro, era l'ultimo atto della storia della salvezza. I popoli si sarebbero convertiti perché sarebbero stati illuminati, attratti dalla luce dell'alleanza di Gerusalemme. Abbiamo fior fior di salmi e di profezie, no? Che ci presentano appunto i popoli in cammino, lo stesso mistero che abbiamo contemplato da pochi giorni della visita dei magi a Gesù, ecco, simboleggia proprio l'arrivo dei pagani verso la luce. Nel Nuovo Testamento la visuale cambia del tutto. Intanto, il movimento della missione non è più centripeto, cioè dalla periferia al centro, ma è centrifugo, nel senso che è la Chiesa che è chiamata ad andare. Non più i popoli che convergono, ma è la Chiesa che va, la Chiesa che esce. Ecco perché il linguaggio del Nuovo Testamento è così pieno di verbi che indicano il movimento, il cammino, il viaggio. E poi il Nuovo Testamento dichiara che la missione è ormai urgente perché noi siamo già negli ultimi tempi, nell'escatologia finale. Quindi non è più vista come una profezia futura, ma come un fatto concreto, reale, presente, attuale. Dunque, la missione del discepolo non consiste nel portare la salvezza, ma nell'indicarla già presente. La salvezza la porta Dio. Il missionario è colui che ne annuncia la presenza. Dunque, il missionario è colui che miete, perché il raccolto è già maturo. Incontriamo per la prima volta i dodici che vengono presentati ufficialmente qui. Matteo non distingue la chiamata individuale del gruppo dei dodici uno per uno, o due se sono fratelli, non distingue la chiamata dalla vocazione, perché apostolo vuol dire inviato. Quindi il termine apostolo indica non soltanto colui che è chiamato, ma anche ciò che dovrà fare. Gli apostoli devono essere continuatori dell'opera del Nazareno, nel senso che devono fare ciò che ha fatto lui, ciò che ha fatto Gesù. Gesù li invia con l'ordine di rivolgersi esclusivamente alle pecore sperdute della casa di Israele, non ad altri, soltanto a Israele. Quest'ordine allude non soltanto alla situazione di Gesù che vive nei suoi giorni, nei giorni della sua vita terrena, ma anche alla situazione della comunità in cui vive Matteo e per la quale Matteo scrive. È una sorta di particolarismo, andate soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Ma questo è solo l'inizio del Vangelo, perché noi sappiamo che al capitolo 28, all'ultimo versetto del Vangelo di Matteo, ecco, il comando sarà rivolto agli undici, nel frattempo erano diventati undici, ma che andassero a tutte le genti, a far discepole tutte le genti. Dunque il primato dell'universalità della salvezza rispetto al particolarismo di cui ho parlato e che era stato precisato agli inizi di questo discorso missionario, alle pecore perdute della casa di Israele. Tornando al capitolo 9, alla conclusione del capitolo 9 che introduce il discorso missionario, Gesù invia i dodici, potremmo dire in prova, non era ancora risorto Gesù, quindi capiamo, se diversamente dalla conclusione a cui ho fatto cenno del Vangelo, a conclusione del libro, il Vangelo di Matteo ha pur tuttavia conservato questa allusione particolarista alle pecore perdute della casa di Israele, è motivato dal fatto che il principio sotteso, cioè quello della salvezza di Israele, rivela un fatto teologico di importanza capitale. E qual è? Israele è il popolo eletto. E dunque l'elezione comporta una priorità. Prima Israele. Del resto, Gesù stesso limitò la sua missione a Israele. Il compianto Cardinal Martini, che era un biblista di fama internazionale, dunque il suo punto di vista è indiscutibile, indiscusso, commenta con un velo di ironia questo fatto, dicendo che il Messia è stato inviato dal Padre per manifestare il Verbo, cioè la sua parola, a tutta l'umanità. Iniziata la sua missione, Gesù si rende conto che il tempo era breve e che non avrebbe potuto predicarlo se non a Israele. Quindi la missione già si ridimensiona dall'umanità a Israele. Ma non basta. Soltanto dopo la risurrezione riuscì ad annunciare il suo messaggio ai dodici, che nel frattempo erano già diventati undici. Quindi umanità, Israele, 11 apostoli. Ironia a parte, da questo insegnamento impariamo che l'importante per il missionario non è arrivare a tutti, ma far maturare anche in un piccolo gruppo dei valori che hanno in sé una carica universalistica e che sono i veri valori del Vangelo. Fosse anche soltanto annunciarli ad un uomo solo. Vedete, di fronte al grigiore diffuso che regna nella nostra società, un piccolo segno, quando è molto luminoso, cioè coraggioso, convinto e soprattutto credibile, può diventare virale. E noi, che siamo così adusi ai social, sappiamo cosa significa che un messaggio è diventato virale. Vuol dire che è arrivato a tutti. Ed eccoci al discorso vero e proprio, semplici come colombe, avveduti come serpenti, da cui il titolo Colombe e Serpenti. Parliamo delle modalità dell'annuncio. Matteo elenca alcune norme che costituiscono lo stile del missionario. La prima è la povertà. Il discepolo di Cristo mette a disposizione tutto se stesso gratuitamente, la sua fede, il suo tempo, la sua amicizia, tutte le energie positive di cui è fornito, e lo fa il missionario perché è convinto che lui per primo ha ricevuto tutto in dono da Dio e dagli uomini. Dunque il suo dovere è di restituire gratuitamente ciò che ha ricevuto a Dio e agli uomini. È la forma più profonda e sostanziale della povertà di spirito di cui avete già sentito parlare da Fra Enrico quando vi ha commentato il discorso della montagna, il primo discorso, beati i poveri in spirito. Tutto ciò che è in noi, lo ripeto, è dono di Dio. Ma c'è di più. La povertà del missionario si esprime nell'accontentarsi di poco, di ciò che è giusto, giusto, necessario, ed anche quel poco lo affida alla provvidenza di Dio. Pensate al famoso racconto della vedova di Sarepta di Sidone, che viene riportato da Gesù in occasione della sua prima predicazione in pubblico nella sinagoga di Nazareth. Lo sapete tutti, questa vedova che incontra il profeta Elia, il quale le chiede di fargli una focaccia per poter mangiare. Lei dice: è rimasto soltanto un pugno di farina e poco olio nella giara e nell'orcio, ora noi andremo, io e mio figlio, faremo focacce per te, per me e per il bambino, e poi moriremo. Ma questa delicatezza, questa prontezza, questa obbedienza della vedova fece arrendere la bontà di Dio, il quale non fece mancare né la farina nella giara né l'olio nell'orgio per tanti giorni, per tutti e tre, profeta, la vedova e il bambino, fino a quando non cessò la carestia e cominciò a piovere su tutta la regione. Ecco, questo è il senso della povertà del missionario: abbandono totale a Dio, alla sua provvidenza. La seconda norma pratica per il missionario è quella di aver cura di osservare bene come sceglie, potremmo dire, la sua location, la casa in cui dimorerà, per tutto il tempo in cui resterà in quella regione a predicare. La Chiesa primitiva conosceva già, purtroppo, esperienze dolorose in proposito dei falsi apostoli girovaghi, i quali con il pretesto di annunciare l'avvento del regno si facevano ospitare e soprattutto mantenere presso alcuni facoltosi rappresentanti sociali. E questo credo sia motivo di riflessione da parte dei missionari di oggi, perché anche oggi, e lo leggiamo anche sui giornali ultimamente, certe frequentazioni da parte del clero e non solo, di persone o chiacchierate o su cui si chiacchiera, ecco, non danno una buona impressione di quanto sta accadendo, cioè del fine della missione. Insomma, lo ha detto anche il Papa ultimamente, alimentare il chiacchiericcio è dannosissimo. Quindi occhio alle persone con cui noi ci si accompagna e si fa conversazione e magari anche altro. Gesù non esita a mettere in guardia i suoi, e questo è un'ulteriore questione, dai rischi di avere predicato invano. Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa e da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. Attenzione, è facile cadere nell'equivoco del giudizio e della maledizione. Se qualcuno, no, questo scuotere i piedi, no? Per toglierci anche soltanto la polvere di quei luoghi, non è sinonimo di maledire coloro che non hanno ascoltato, maledire coloro che non ci hanno accolti. Guai se il missionario maledicesse qualcuno. Il missionario deve sapere, prima di iniziare, perché ci vuole il consenso informato, che la missione, l'opus, l'opera della missione esige pazienza, una pazienza infinita. Non deve mai scoraggiarsi. Dopo che il missionario, in tutta coscienza e onestà, ha fatto ciò che poteva, tutto ciò che poteva per annunciare, e non è stato ascoltato, non si sieda a leccarsi le ferite, se ne vada, come dicono i missionari e i piemontesi, a cantenti in altra contro, se ne vada a cantare in un altro cortile, vada da un'altra parte. Riprenderà il Signore la questione della pazienza del missionario quando, un po' più avanti, siamo al capitolo 13, racconterà le due parabole della zizzania e del buon seminatore. Ma queste le lasciamo a Fra Stefano, che dopo di me, nel tempo di Quaresima, terrà i suoi quattro incontri sul terzo Vangelo, sul terzo discorso delle parabole di Gesù. A proposito di questi primi versetti del discorso è sottolineare l'urgenza dell'annuncio. Si tratta di un'occasione che noi non possiamo perdere, è di importanza capitale. Al tempo stesso l'Apostolo deve sviluppare un tale rispetto per la libertà e la coscienza degli altri che non si sogna neanche di usare la forza della persuasione per convertire a Cristo. Questo è importante dirlo perché fin dai primi secoli dell'era cristiana, cioè della Chiesa, si era diffusa questa sentenza falsamente attribuita a San Cipriano: extra ecclesia nulla salus, cioè fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, dalla quale si deduceva un altro detto importante, questo però di origine lucana, cioè di San Luca: compelle entrare, cioè forzateli, obbligateli ad entrare, che viene interpretato poi da Sant'Agostino, provvidenzialmente, il quale dice che questo compelle entrare, che troviamo nel capitolo 14 di San Luca, versetto 23, compelle entrare, cioè obbligateli ad entrare, ecco, sottolinea che sia lecito l'uso della forza per riportare però gli eretici e gli increduli alla fede. Attenzione, però l'uso della forza è consentito soltanto con l'intenzione di correggere e non con l'intenzione di punire. Correggere, emendare e punire sono le due valenze fondamentali che il codice di diritto penale stabilisce per quanto riguarda la pena, l'irrogazione della pena, il valore, il senso della pena detentiva è duplice: la punizione, ma soprattutto dovrebbe emendare, cioè la correzione del detenuto. Vedete voi, ecco, alla resa dei fatti, che cosa prevale, se l'istanza punitiva o l'istanza correttiva. Compito del missionario, dunque, non è forzare ad ogni costo il cuore dell'uomo, non l'ha fatto neanche Gesù. Anzi, nel Vangelo di Giovanni, Gesù lo dice direttamente ai suoi, quando per bocca di Pietro dicono al Signore: ma questo insegnamento che tu dici è così duro, ma chi lo può capire? E Gesù, con grande libertà personale e con grande rispetto della coscienza dei dodici, dice: ma se volete andarvene, nessuno vi trattiene, e io non ve ne voglio se volete andarvene anche voi. In quel momento Pietro dirà: ma dove possiamo andare? Tu solo hai parole. Invece però alla fine se ne andranno tutti. Nell'orto degli ulivi, quella notte, tutti fuggirono. Vi dicevo, compito del missionario non è forzare ad ogni costo. Compito del missionario è fare una proposta chiara e credibile e poi affidarla alla libertà dei suoi ascoltatori. Non deve esserci nessun intento seduttivo nella predicazione del missionario. Sapete cosa vuol dire sedurre? Condurre a sé. Il missionario non deve condurre a sé nessuno, deve condurre a Cristo. Si dice abitualmente, si invoca l'icona della trasparenza: attraverso di me tu arrivi a Gesù. Non ti fermi qui a me, perché io sono bravo, perché io sono affascinante, perché io sono... Bisogna stare molto attenti, perché è facile, soprattutto quando il missionario è un uomo di carisma, di grande carisma. E io sono convinto che nella Chiesa, se non hai carisma, niente. E soprattutto appunto quando un uomo di grande carisma potrebbe cadere nell'equivoco con se stesso e in generale l'equivoco negli altri di essere lui, no? L'autore, di essere lui la sorgente, di essere lui il capolinea della predicazione. Sapete, la cosa peggiore che noi predicatori possiamo sentire è quando una persona, segnatamente un giovane, ci dice: padre, fin quando lei è rimasto qui io sono venuto volentieri ad ascoltarla perché mi piaceva, quando lei è andato via non sono più venuto in chiesa, basta. Ecco, questo non è un buon segno, non è un buon segno. Infine, Gesù ricorda, e siamo alla conclusione, che la lotta del discepolo contro il male non è mai ad armi pari. Vi mando come delle pecore in mezzo ai lupi. Per la condizione disarmata e povera, il missionario è indubbiamente esposto alla violenza degli altri, perché il missionario come unica ricchezza ha la sua fede. Fede in Dio, che è fede sostanzialmente nella forza intrinseca del Vangelo. La sua debolezza del missionario, è più che compensata dalla potenza di Cristo, e San Paolo lo dice a più riprese nelle sue lettere. La forza si manifesta nella fragilità. Quando sono debole è allora che sono forte. Dunque c'è quasi una relazione di proporzionalità inversa. A noi l'onere o l'onore di non porre degli ostacoli, di arrenderci, di non fare ostruzionismo al Vangelo. Mi riferisco ad una vita che non conferma ciò che viene predicato. Predicare bene ma razzolare male. Questo si pone come ostacolo all'annuncio del Vangelo. Attenzione però, quando io parlo di povertà del missionario, di fragilità del missionario, non alludo, e questi quattro caratteri, nostro malgrado, sono molto frequenti nella Chiesa, io non alludo alla faciloneria, alla superficialità, all'ingenuità e al dilettantismo. Il missionario deve essere un professionista e la sua azione deve essere un'azione assolutamente professionale. Non ci si improvvisa missionari. Non basta essere brave persone per svolgere l'incarico della missione. E questa missione voi tutti la possiamo svolgere a diversi livelli, ciascuno ha il suo. C'è la missione del genitore, c'è la missione del catechista, c'è la missione, perché no, del cantore, c'è la missione del predicatore, c'è la missione del sacerdote, c'è la missione del bravo capo di impresa, di industria, c'è la missione forse meno evidente, ma altrettanto importante e preziosa, dell'operaio, dell'impiegato. Ognuno al suo livello può e deve dare l'esempio della missione, deve svolgere una missione. Io spesse volte, parlando di queste situazioni che sono livelli diversi di professionalità, chiedo, ma in un congresso internazionale è più importante il conferenziere che è chiamato a tenere una relazione di fronte ad un uditorio di centinaia di persone, come quello di stasera, oppure il barista che deve fare il caffè nella pausa caffè? Qual è il più importante? Sono importanti tutte e due. Il conferenziere perché è stato convocato, invitato per dire delle cose che evidentemente, se hanno invitato lui, le sa dire meglio di tutti e le deve dire bene. Al tempo stesso, ecco, durante la pausa caffè, versi un caffè che è una ciofeca, ecco, non è il modo migliore per ritornare in aula per ascoltare il conferenziere. Quindi ciascuno al suo livello è tenuto a dare il meglio di sé, la professionalità. Infine, due caratteri molto importanti e delicatissimi nell'opus del missionario: la semplicità e la prudenza. Ora bisogna intendersi bene su cosa significa semplicità secondo il Vangelo e prudenza secondo il Vangelo. La semplicità è la lealtà, la trasparenza, la fiducia nella verità, il rifiuto di ogni doppiezza e soprattutto il ricorso alla coercizione. Il semplice non fa queste cose e non è così. Richiamo, sottolineo la doppiezza, i secondi fini, il fine manipolatorio e poi la prudenza. Attenzione, prudenza secondo Cristo, non prudenza secondo il mondo. La prudenza secondo Cristo è la capacità e l'umiltà di valutare le situazioni concrete dove io sono chiamato a lavorare. La prudenza secondo il mondo spesso è impastata di cinismo, di calcolo, di diplomazia. Ricordatevi il principe di Machiavelli, no, la scaltrezza, quella capacità, quella abilità oratoria che non ha eguali, per cui io non mi metto contro di te, che stai predicando, perché io sono certo che sul campo dell'argomentazione tu vincerai. Ecco, questa è prudenza secondo il mondo. Ricerca di una via di salvezza per se stessi. Come posso cavarmela in ogni situazione? No, la sapienza secondo Cristo è sempre la coniugazione della mia predicazione sul bene dell'altro, non sul bene mio, sul bene dell'altro. La mia attenzione non è di riportare a casa la pellaccia e magari anche qualche soldo, la mia attenzione è di salvare l'altro, cioè non di salvare perché lo fa Dio, ma di annunciare all'altro perché possa capire e possa accendersi anche lui. E su questo concludo la prima parte di questa riflessione sul capitolo 10. Andremo avanti lunedì prossimo affrontandolo in modo analitico, andremo avanti in questa comprensione maggiore del capitolo.